cerrado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas.
E noi, come di consueto, brutalmente cancelliamo la musica, ma prometto che dopo ve la rimetto tutta dall'inizio senza interruzioni, per portarvi direttamente, insomma, sin miedo, senza paura, per ricordare la figura di Mariel Franco, ma anche, insomma, per raccontare l'esperienza del vostro collettivo, che è nato proprio, insomma, dalle sue lotte, dalle sue battaglie. A voi la parola.
Buonasera. Sì, il nostro collettivo è nato nel 2018, appunto, subito dopo l'assassinio di Mariel Franco. Cioè, ci siamo trovati a conoscere questa figura purtroppo soltanto dopo il suo omicidio, e ci siamo accorte che la sua vita, una vita fatta di attivismo, di politica, ma di attivismo intersezionale, perché Mariel Franco si occupava, era una donna nera, favelata, queer, che si occupava di tutte le persone, che appunto si occupava della violenza della polizia nelle favelas, che è probabilmente il motivo per cui è stata poi uccisa. Si occupava di costruire, di far costruire case per le donne, che avevano, per le madri single, per le donne comunque che avevano problemi. Si occupava delle donne lesbiche, queer, e quindi ci siamo accorte che le sue lotte che ha portato avanti nel PSOL e come consigliera comunale a Rio de Janeiro, rappresentavano quello che, per cui anche noi ci trovavamo insieme, le nostre differenze, e il voler lottare per tutti, per tutte e per tutto. E quindi ci siamo raccolte intorno a questa figura, abbiamo deciso di dare il suo nome al nostro collettivo, proprio perché rappresenta i nostri valori. E a 5 anni dalla sua scomparsa, oggi, nel 2019 sono stati appunto individuati e arrestati quelli che sono stati poi gli esecutori materiali del suo omicidio, ma ad oggi non ci sono notizie sul mandante, anche se appunto tutti gli indizi rimandano a Bolsonaro. Uno dei due ex militari arrestati per l'assassinio di Mariel Franco viveva appunto all'interno dello stesso plesso in cui abitava anche la famiglia di Bolsonaro, quindi, o tra le altre cose, ad esempio. Quindi, siamo qui 5 anni dopo ancora a chiedere, come dice la sua compagna Monica Benicio, chi mandò matar Mariel, chi è stato il mandante dell'omicidio di Mariel Franco.
Eh sì, perché come dicevamo, insomma, un conto è chi l'ha eseguito, che è stato puntualmente preso, un conto invece tutto quello che c'è stato dietro, intorno, no? Cioè, esatto. Perché è stata colpita proprio lei? Era anche un periodo, come ricordavi te, in cui erano uscite delle denunce particolari, sia su casi di corruzione, sia sulla violenza, su queste milizie armate che comunque spadroneggiano, in particolare nelle favelas, no? A Rio de Janeiro.
Come ricordava, tra l'altro, dice spesso anche Monica Benicio, appunto, loro erano convinti di colpire, proprio per queste sue, per essere una donna nera, favelata, di colpire una donna di cui non avrebbe avuto importanza la morte. E invece la sua morte è stata un seme che l'ha detto proprio lei in più occasioni, ha detto proprio Monica Benicio in più occasioni, che è fiorito e ha dato origine ad altre lotte sia all'interno che il Brasile che fuori. Per questo noi non possiamo dimenticarla e dobbiamo continuare a ricordarla e a chiedere giustizia.
Io non conoscevo Mariel fino a un anno fa, e quando mi sono avvicinata al collettivo Mariel ho scoperto e mi sono avvicinata alla sua figura. Mariel era stata eletta in consiglio comunale a Rio de Janeiro alla fine del 2016, e il suo motto era "Io sono perché noi siamo", che era un vero e proprio programma. Ed è proprio questo poi quello che ho ritrovato ed ho vissuto all'interno del collettivo, perché appunto Marielle non faceva politica per se stessa, rappresentava la sua comunità, appunto una comunità fatta da tutte quelle persone che la società non vuole vedere. Ed io, quando mi sono avvicinata a Marielle, ho cominciato ad ascoltare delle storie personali e soprattutto politiche che hanno permesso al mio corpo in qualche modo di esistere, non solo in quello spazio, e se uscendo fuori da quello spazio, che è lo spazio del collettivo, fuori pensavo di non poter esistere allo stesso modo, la politica dal basso che Marielle ci ha insegnato ad portare avanti mi ha portato a credere che insieme si potessero creare anche degli spazi al di fuori. Infatti Marielle si batteva per migliorare il suo territorio ogni giorno, abbattendo disuguaglianze di genere, di razza, di classe, contro il razzismo sistemico, il diritto all'aborto, il riconoscimento di persone trans, e quindi quello che portava avanti Marielle era comunque una lotta molto intersezionale, ed è quella che ad oggi cerchiamo di fare e di portare avanti con il collettivo in tutto il territorio e soprattutto nell'università. Perché anche l'università è il primo luogo dove queste battaglie devono essere portate avanti, perché in primis la formazione è quella che deve essere cambiata per portare poi appunto un cambiamento anche al di fuori.
Sì, indubbiamente. E non so se vuoi aggiungere delle cose
rispetto. Beh, sì, tu. Vado io?
Sì.
Sì, perché praticamente appunto, come diceva la mia compagna, il nostro collettivo è nato appunto su questi presupposti.
Abbiamo lottato affinché ci fosse la carriera alias, affinché sapessero gli sportelli antiviolenza, sì, che ad oggi fortunatamente abbiamo, ed è il centro antiviolenza di Sala di Pietro Antonio. E quindi, cioè, abbiamo preso spunto per portare avanti una lotta che fosse, come ho già detto, intersezionale e che fosse a misura di tutte le soggettività che attraversano poi la nostra università, e non solo come strumenti di washing e tutto ciò che viene fatto per ottenere soltanto fondi.
Sì, esatto. E quindi rimane comunque, è un modello per noi e non solo per noi, e la sua storia appunto cioè, adesso le ricordiamo perché ieri appunto è stato l'anniversario della sua morte, ma va ricordata e va portata avanti sempre.
Sì, infatti ho visto che in particolare proprio ieri, no, nell'anniversario della sua morte, voi avete fatto anche un'iniziativa dentro l'università, questo forse per far sì che la sua memoria non sia solo nei ricordi ma sia anche nelle lotte, nelle mobilitazioni, no?
Sì, noi cerchiamo comunque tutti la nominiamo in tutte, cioè ne parliamo in tutte le iniziative che facciamo, ma tutti gli anni cerchiamo di fare qualcosa nell'anniversario della sua morte. E quest'anno, assieme alla consultoria, abbiamo fatto un'iniziativa che riguardava i corpi, la sessualità, e in più durante queste giornate cerchiamo appunto sempre di anche attraverso attacchinaggi e cose varie di portare avanti appunto sia di far conoscere la storia di Marielle che di far conoscere quello che sono state le sue battaglie. L'anno scorso anche per esempio abbiamo presentato un libro con gli scritti di Marielle Franco, anche attraverso le parole di alcune compagne brasiliane che l'avevano conosciuta, e quindi cerchiamo insomma di fare sempre qualcosa di diverso per ricordarla e tenerla viva all'interno dell'università.
Proprio perché parlavi insomma di Brasile, Lula, insomma, c'è stato un cambio secondo te, secondo voi, insomma, perché vedevo che aveva proposto questa giornata, no? Il ricordo di Marielle Franco, quindi cosa ne pensi?
Ha proposto ieri questa giornata ed è molto importante. Speriamo che si continui su questa strada anche per quanto riguarda appunto quella che poi è la chiusura definitiva del caso dell'assassino suo e del suo autista, perché è stato assassinato anche il suo autista. E soprattutto è importante non solo per questo, questa istituzione, questa giornata, ma anche perché ad esempio la sorella di Mariel Franco, Aniel Franco, è stata eletta all'interno del Consiglio dei Ministri, è stato dato un ministero che riguarda le politiche razziali, cioè le politiche razziali, e quindi
sì, contro il razzismo,
contro il razzismo, esatto, e insomma è molto importante, vuol dire che i suoi messaggi, le sue lotte continuano a vivere. E adesso, dopo le elezioni di Lula, dopo tutto quello che c'è stato col cambiamento di governo rispetto a Bolsonaro, vanno ancora più avanti, e questo è molto importante, è fondamentale, oltre che molto bello per noi poterlo vedere.
Sì,
un grande cambiamento.
È bellissimo, e cioè, sicuramente il Brasile ci ha insegnato e ci insegna che resistere è un atto necessario, perché nonostante tutti i diversi tentativi di sabotaggi che ci sono stati da Bolsonaro, comunque ce l'hanno fatta, e secondo me questo è un grande input anche per ciò che viviamo adesso, oggi, e ci fa ricordare che quando ci sentiamo che a volte tutto quello che facciamo non serve a nulla, prima o poi porterà qualcosa, e che quindi resistere è sempre un atto necessario e dobbiamo continuare a farlo.
Sì, credo che sia, voi in particolare, no, vi muovete dentro un'università, quindi credo che non è solo un problema di resistenza, ma anche un problema culturale, perché spesso su alcuni temi, no, oltre che le battaglie, cioè proprio da un punto di vista culturale, non so, lo chiedo a voi, no, se è vero che stiamo assistendo ad un ritorno indietro, no? Cioè, ci sono tante battaglie in avanti, come dice, il Brasile è riuscito, però è riuscito, abbiamo visto, in un'elezione che ha creato un po' una spaccatura, una polarizzazione, quindi è fortemente importante anche promuovere un'educazione dal basso, no? Perché poi non può essere calata dall'alto, no? Dei cambiamenti di linguaggio, d'opinione, insomma, fare anche delle battaglie di questo tipo, o no?
Cioè, certo, è fondamentale, e soprattutto sì, c'è stata una grossa polarizzazione in Brasile, cioè c'è stato il rischio praticamente quasi della guerra civile, fondamentalmente, ma le battaglie che in questo periodo sono transfemministe, ecologiste, che appunto si intersecano, sono fondamentali da portare avanti anche qui, perché stiamo, per quanto riguarda la situazione italiana, stiamo assistendo, secondo me, a un certo ritorno indietro. Cioè, di questa mattina la notizia, per esempio, del sindaco Sala che a Milano non farà più le trascrizioni.
Perché il prefetto gliel'ha bloccato.
Il prefetto, quindi, gli ha bloccato.
Stato,
esatto,
centrale,
esatto,
no?
Esatto, è stato proprio. E quindi per queste cose c'è proprio bisogno anche di fare, appunto, rete. Per questo è importante sempre la figura di Mariel, perché è importante fare rete tra di noi sul territorio, ovviamente, ma fuori, cioè quello che del transfemminismo, andare fuori dai nostri confini, tra virgolette, e imparare anche dalle pratiche politiche delle altre per capire cosa sta accadendo, fare delle analisi complete e approfondite, perché il patriarcato, la cis-eteronormatività, eccetera, ci accomunano in maniera trasversale, e quindi è fondamentale parlare e avere, appunto, guardare anche al di fuori.
E soprattutto tutte quelle soggettività a cui Mariel dava voce, ancora oggi non hanno voce. Si parlava prima, appunto, dell'ambito della formazione, cioè ancora ad oggi io, se voglio esistere in un programma scolastico, lo devo fare in maniera trasversale, devo attraversare degli spazi che mi dicano: guarda, qui puoi esistere, c'è una parola che ti dà l'esistenza. Perché poi, no, quello che ci diciamo sempre in collettivo è, cioè, fin quando una cosa non è scritta, non è detta, fino a quel momento, cioè, noi in qualche modo non esistiamo, perché ciò che non è detto non esiste. Ed è quello che ci ribadiamo sempre, che c'è bisogno fortemente di rivedere i programmi scolastici, perché sono sempre gli stessi, sono sempre fatti, scritti da uomini per uomini, ci raccontano sempre la stessa storia, e per scoprire che ce ne sono altre di storie, dobbiamo sempre andare a cercare altri spazi e altre cose trasversali. E questa cosa qua provoca anche stanchezza, da un certo senso, cioè io certe volte penso che è stancante cioè andare a cercare sempre altri spazi, trovare sempre altre cose per stare bene, per poter esistere, quando in realtà potrebbe essere tutta una cosa unica, e che non ci sia poi in qualche modo il privilegio di chi invece può esistere tutti i giorni da quando è nato a sempre.
Sì, in realtà, insomma, quindi parliamo di battaglie per i diritti, battaglie per l'esistenza, per il riconoscimento, e quale luogo migliore, se volete, se non l'università, no? Che dovrebbe forgiare i pensatori, tra virgolette, del futuro. È proprio questo quello che vi chiedo, ma è vero che c'è tutto questo ritorno indietro? Cioè voi trovate molto, perché quello che ci viene raccontato, ovviamente mi riferisco ai mezzi di informazione, insomma, come dire, alle nostre televisioni nazionali o quantomeno commerciali, a quelle più diffuse, è questo motivo che è, vabbè, ma gli italiani ci hanno eletto, tra parentesi questo lo dico io, insomma, se vediamo la percentuale di astensione, se vediamo la percentuale dei votanti, tutta sta maggioranza di italiani o di italiane che l'hanno eletti in realtà non c'è, per cui non c'è proprio una maggioranza, però sulla carta loro hanno una maggioranza ben solida, no? Quindi che, qual è la percezione? No?
Secondo me c'è un tentativo, cioè di far apparire delle cose in un certo modo, avere la percezione, mandare avanti la percezione di un voler tornare indietro, che c'è, proprio perché c'è una spinta in realtà molto forte a voler andare avanti, invece a voler superare molte cose, e quindi si crea anche qui in questo caso una sorta di polarizzazione molto forte, per cui in questo momento la narrazione mainstream tende molto a volerci ricordare che ci sono dei valori fondanti, quelli della patria, della famiglia, del eccetera eccetera, la famiglia ovviamente eterosessuale, la mamma, il papà, tutte queste cose, proprio per farci avere questa sensazione, perché più ci mandano questa sensazione di tornare indietro, e più secondo me c'è una certa volontà, anche io lo vedo molto con la mia generazione, quasi di volerci annichilire per disabituarci a immaginare dei futuri possibili che ci possano permettere anche di lottare e di andare proprio oltre. Cioè ti dicono devi trovare un lavoro che ti dia dei soldi per vivere, devi fare... Se non lo fai, siamo fatti tutto all'interno della logica ovviamente dello Stato capitalista, della produttività, eccetera, per cui cercano sempre di tenerti dentro una sorta di quadro che in questo momento è quello dato dai valori, tra virgolette, fondanti delle persone che ci governano, che però ovviamente...
Le famose radici cristiane, esatto, della nostra Europa, tra virgolette. No, ma infatti quello che ti chiedevo è se questa, o vi chiedevo, insomma, entrambe, se questa percezione di tra invece dentro un'università voi l'avete, oppure se invece c'è uno scollamento con quello che ci viene raccontato.
Ma io forse l'unica cosa che ultimamente sento più addosso è un po' quella sensazione di repressione che aumenta. Cioè, non che prima fosse tanto meglio, non dico questo, però cioè, ad oggi ho molta più paura ad andare ad una manifestazione, a fare cose all'interno dell'università, perché c'è la presenza di molta più polizia. Cioè, qualche settimana fa c'era stata l'inaugurazione della nostra università dell'anno accademico ed era stato invitato un cardinale e la Bernini. E quindi noi come collettivo avevamo organizzato una piccola azione, cioè avevamo semplicemente attaccato dei cartelloni con scritto fuori la CEI dall'università, ovvero la Confederazione Episcopale Italiana. E sono passati 5 minuti che sono arrivati 5 della sicurezza, ci hanno strappato questi cartelloni, ce li hanno buttati, ci hanno riconosciuto perché poi avevamo questi cartelloni nello zaino, quindi comunque eravamo molto identificabili, e mi sono venuta a chiedere documenti per aver messo un cartellone nella bacheca. Quindi, cioè, quando succedono queste cose, io provo un senso proprio di tristezza e mi fa rabbia, che provo anche paura, perché poi in questi casi ti senti in qualche modo anche un po' impotente. E questa cosa l'ho vissuta io, ma anche dalle testimonianze di altri compagni, anche in Sapienza, questa continua presenza dei camion della polizia, nelle manifestazioni, questa grandissima presenza di camionette, è impressionante. Ed è una cosa che ho notato che forse è diversa da qualche tempo fa.
Anche la manifestazione a gennaio per le donne sull'Iran c'era fuori ed era un presidio, non era una cosa grande, c'erano 4-5 camionette della polizia nascoste nei vicoli prima del ponte,
anche quella di mercoledì, di meno, la presenza è molto più, o comunque si vogliono essere molto più visibili, sì. No?
Che poi a proposito della Bernini c'è anche il fatto, dell'aggiunta della parola merito, anche questo secondo me è un passo indietro, siamo qui a lottare per il benessere psicologico di studenti e studentu che arrivano addirittura a compiere dei gesti estremi perché non reggono questa forte pressione che ci dà appunto questa visione di correre, fare le cose in tempo, e tu mi arrivi e boom, così, che è comunque secondo me un aggravante, perché adesso è ancora più viva, per fortuna, la lotta a questo sistema meritocratico che non ci rappresenta e che invece ci mette ansia, ci mette pressione, non ci permette di viverci le cose nei tempi e che appunto non tutte le persone sono in grado di sorreggere, questo è il problema, perché poi magari se hai il privilegio di decostruirti, perché poi io parlo da persona che viene da un paesello di Frosinone, che io ho il privilegio di poter attraversare determinate assemblee in cui si parla di determinate cose, ma se io non avessi avuto il privilegio di attraversare queste assemblee in cui una persona mi dice stai tranquilla che questa cosa non è quello che ci rappresenta, puoi fare le cose con calma e non sei fallita per questo, è un privilegio, perché non tutte le persone possono avere appunto questa tipologia di ascolto e di attraversamento di certi spazi. E quindi anche in questo, io mi sento privilegiata di poter attraversare uno spazio come il nostro collettivo in cui ci diciamo e ci autoformiamo anche certe volte.
E infatti quello che vi volevo chiedere, il vostro è un collettivo femminista, transfemminista, ci sono altri collettivi dentro Roma 3? Avete rapporti? Che tipo di rapporti? Come vi confrontate, diciamo?
Allora, che noi, di nostra conoscenza c'è un altro collettivo nel Dipartimento Filcospe, quindi Filosofia, Lettere, Comunicazione e basta, e, che è il collettivo Teoria e Prassi, e che è maggiormente composto da filosofi, possiamo dire, e comunque con loro abbiamo fatto anche cose, abbiamo fatto un'assemblea proprio su questo sistema meritocratico che ci distrugge e soprattutto sugli spazi anche, perché la nostra università ha un grandissimo problema, sono gli spazi che non abbiamo, è proprio un'università fatta per andare lì, fare gli esami e andarsene a casa, non ci sono spazi di confronto. Sì, abbiamo bisogno di un'aula, è un macello, o ce la troviamo che è libera oppure non abbiamo modo di prendercela.
Ti possono anche cacciare. Un'aula libera, se vedono che non stai studiando, possono comunque venire e dirti no, tu qua non ci puoi stare, questa cosa non la puoi fare, te ne devi andare.
Però comunque sì, abbiamo rapporti e cerchiamo anche in questo caso di fare rete, perché poi è quello poi l'importante, cercare di decostruire insieme gli spazi e di crearne altri e di farlo insieme e di crescere poi anche insieme.
Quando parlate di fare rete, ho visto, vedendo insomma un po' il vostro sito Facebook, i vostri social, che avete comunque degli appuntamenti, lo ricordavi anche te prima, no? Della consultoria, quindi sono momenti, no? Specifici, se vuoi, di formazione, informazione, confronto, ma anche con un centro antiviolenza lì vicino, quindi anche su questo cosa puoi aggiungere?
Il centro antiviolenza sarà di Pietrantonio e è una battaglia che abbiamo portato avanti anche noi da quando è stato formato il collettivo, dal 2018 che parliamo e che cerchiamo di fare cose per attivare uno, o almeno uno sportello antiviolenza all'interno dell'università, e finalmente quest'anno c'è stata l'inaugurazione del centro antiviolenza dedicato appunto a Sara Di Pietrantonio, che era una studente di Roma 3 che è stata vittima di femminicidio da parte del suo ex fidanzato. E cioè, il consultorio è gestito da Luce Siesta e all'interno di questo del centro antiviolenza c'è questa consultoria che appunto che è formata da alcune compagne del nostro collettivo che martedì dalle 5 alle 8
facciamo questo servizio peer-to-peer ovvero
pari.
Parlare con le studentesse e dialogare e soprattutto la cosa bella di questo consultorio.
Una volta si chiamavano gruppi di autocoscienza, adesso si chiamano peer-to-peer. Giustamente cambia anche il linguaggio.
Ci sono anche queste giornate mensili, sì. Questi martedì, quello che c'è stato ieri, il mese scorso era il giorno di San Valentino, che appunto servono da autoformazione e
sì, perché comunque ci dicevamo anche con ci hanno raccontato le compagne di Luce Siesta che comunque quando apri un centro antiviolenza è così tanto sommerso di cose da fare che si perde un po', non per mancanza, ma proprio per mancanza di tempo, l'andare proprio a toccare la formazione, che è poi la prima cosa qui che si deve cambiare. E quindi attraverso il nostro lavoro stiamo cercando di portare quello che si fa in un centro antiviolenza, e quindi la formazione, non solo al suo interno ma anche all'interno dell'università. E quindi attraverso questi incontri che facciamo una volta al mese, un martedì del mese, che sono degli incontri tematici, ma in realtà poi anche molto liberi di fare discussione all'interno, ci permettono appunto, infatti si stava per chiamare la cerchia, e che permettono appunto di andare a toccare quelle piccole cose che nel mondo della formazione non ci raccontano mai e che invece noi cerchiamo di farlo. E quindi è una grandissima fortuna per noi e soprattutto anche la possibilità di avere uno spazio dove fare queste cose, formarci soprattutto, e è una battaglia, una vittoria bellissima e sì. Tutto bellissimo.
Bene, sono contenta del vostro entusiasmo, no? A ben sperare in un momento in cui, insomma, il tentativo, lo ricordavi te appunto, di quello di tornare indietro su alcuni riconoscimenti per le coppie non etero, per le coppie monogenitoriali o omogenitoriali rispetto al riconoscimento dei figli della loro o delle figlie della loro genitorialità. Non si capisce bene che cosa vorrebbero mettere in campo, però non si capisce, nel senso che formalmente vedo la tua faccia. No, però ancora non c'è niente di scritto, però insomma. Ancora non c'è niente di scritto, però insomma l'indirizzo mi pare abbastanza chiaro.
È anche abbastanza emblematico il fatto che la Presidente del Consiglio si faccia chiamare il Presidente del Consiglio, c'erano stati fatti tanti passi avanti, quantomeno per la questione maschile e femminile all'interno,
sì,
della lingua
binaria.
Italiana, almeno binaria, un pochettino, e questa scelta diciamo che è molto chiara, io la vedo come proprio uno statement ben preciso, ecco.
Perché infatti proprio su questo volevo chiedere quanto sono importanti le parole, no? I termini all'interno, ad esempio a voi dentro l'università, soprattutto dentro alcuni modelli che dovrebbero aiutare, no? Culturalmente a far crescere. E lo dico riferendomi sì sicuramente alla questione femminista, quindi binaria o non binaria, però anche ai termini con cui noi, pensando a Marielle Franco, andiamo ad identificare anche altri aspetti, no? Pensa all'aspetto della razza, quante battaglie le ha fatto contro la terminologia che comunque può essere non solo maschilista ma anche razzista, di disconoscimento. Poi in particolare in Brasile c'è tutto il tema non solo delle favelas ma anche degli indigeni, no? Noi qui non l'abbiamo proprio così, però i nostri indigeni forse sono le tanti paesini, no? La tanta frammentazione territoriale italiana più che altro.
Ma c'è un grande problema proprio a livello di linguaggio anche per quanto riguarda il razzismo intrinseco, c'è proprio a volte difficoltà a decostruirsi, cioè non c'è anche negli ambienti più a sinistra per quanto riguarda un tipo di linguaggio, perché si parla sempre di questa cosa del politicamente corretto, il politicamente corretto. Non, cioè, il politicamente corretto non esiste, è semplicemente rispettare le altre persone e non mandare avanti degli stereotipi che vanno avanti anche attraverso il linguaggio, degli stereotipi dolorosi e ingiusti anche proprio per quanto riguarda la lingua. Cioè, questi cambiamenti all'interno dell'università, insomma, c'è tanta strada da fare, ecco, su questo punto di vista, perché a prescindere dalla questione binarismo, perché cioè è ancora difficile, fanno ancora difficoltà a mettere il maschile e il femminile nelle mail collettive universitarie, quindi. Però proprio a livello di programmi e di cose è una questione di ampliare l'orizzonte delle soggettività presenti all'interno, cioè proprio a livello di rappresentazione, come diceva prima Rachele, vanno nominate le cose, le persone, le soggettività razzializzate, queer, le donne, cioè si ragiona ancora per soggetto egemone, che è ancora il maschio, bianco, eterosessuale, cisgender, abile, ricco, possibilmente, che è sempre, è tutto ancora centrato su di lui, si fa molta difficoltà, cioè ci sono degli spazi appunto che si sono creati, ma non c'è un discorso più ampio, cioè come diceva la mia compagna, te li devi trovare. Ti devi mettere, ti devi leggere i programmi, ti devi trovare questi spazi, e questo vuol dire che chi comunque ha già un interesse va avanti e prosegue nella formazione, e chi invece non è interessato, questi argomenti lo continueranno a volargli sopra la testa senza incrociarlo mai.
Sì, assolutamente, c'è ancora tanto da fare. Io tante volte mi sono ritrovata a seguire delle lezioni in cui io faccio cioè scienze della comunicazione, quindi lezioni di linguistica che portano avanti questa visione super tradizionalistica, che viene ancora narrata come una cosa che non può essere cambiata, quando invece la lingua è l'unica cosa che cambia ogni giorno e che è soltanto una questione di abitudine e di ciò che ci è stato detto che andava detto e non andava detto. E mi è capitato di fare lezione con dei professori che dicevano che dovevamo fare un esame in gruppo e che non volessero dei gruppi solo al femminile, perché era un esame di informatica e le donne dell'informatica non sono capaci. Cioè, me ne sono successe ancora adesso, che comunque io ho 20 anni, ancora adesso tante cose che andrebbero cambiate. E soprattutto la cosa è che nemmeno il mondo digitale è libero da queste cose qua, da questi stereotipi, perché appunto sto studiando adesso che anche il mondo digitale fatto da algoritmi, sono basati da algoritmi sempre basati sul passato e quindi fatti da uomini per solo uomini, per cui ti ritrovi per esempio a mandare un curriculum ad Amazon che ha avuto nella storia sempre dipendenti uomini e che non vieni presa soltanto perché viene letta la parola donna. Quindi c'è tanto da fare non solo nel mondo fisico ma anche digitale e il linguaggio.
I pregiudizi da diretti sono diventati anche sì. Uno diceva una volta era un problema di forza fisica, no? No. Fa chi non ce la fai, ma pure il digitale.
Sì, è una cosa asfissiante.
Anche nelle ricerche di Google c'erano dei bias razzisti all'interno del motore di ricerca, che quando magari cercavi la parola scimmia rimandava a immagini di persone razzializzate. Cioè, c'erano tutte delle questioni proprio perché questa soggettività egemone è ancora tanto egemone. Cioè, e piano piano sì, ci sono questi discorsi, e per questo credo ci sono anche delle reazioni altrettanto violente, tanto violente dall'altra parte, perché si vedono cioè loro pensano che gli vengano strappati, cioè si rendono conto secondo me che ci sono dei privilegi e
non vogliono rinunciare,
non vogliono perderli,
certo. Sì. Quindi tornando insomma a voi, al vostro collettivo, alla vostra esperienza, no? Riprendendo le parole di Mariel Franco, quali sono diciamo gli obiettivi a breve e a lungo termine che avete in questo periodo? dentro l'università, ovviamente, non dico, insomma, non voglio essere.
Innanzitutto vorremmo continuare la nostra battaglia per cercare di avere all'interno dell'Ateneo un regolamento antimolestie, perché il nostro Ateneo non ha un regolamento antimolestie. Cioè, all'interno del codice di condotta viene scritto che l'Ateneo non una roba tipo ripudia le molestie, cioè nel senso sono brutte e cattive, però non c'è nient'altro. Subito dopo si passa alle norme molto più dettagliate del plagio, che per le molestie non c'è nulla, quindi noi non abbiamo né una consigliera di fiducia a cui poterci rivolgere in caso di molestie, né un regolamento che abbia le specifiche delle molestie e che garantisca l'anonimato e comunque la sicurezza di chi va a denunciare. E questa è una cosa molto, molto grave, molto importante da ottenere. Noi stiamo appunto cercando di fare questo. E poi
anche, soprattutto, anche la lotta per la carriera alias, che comunque è sempre una cosa super binaria, perché o è F o M, ma allo stesso tempo, nonostante questo, nella nostra università è ancora richiesta una diagnosi di disforia, quindi è una roba super patologizzante. E poi l'avevamo anche letto il documento,
la legge, perché la carriera alias è la carriera che permette alle persone trans di non ancora con il riconoscimento del giudice, del cambiamento anagrafico, di prenotarsi agli esami attraverso il loro nome, non il dead name. Quindi è stata attivata all'interno della nostra università, ma appunto richiede il certificato dello psichiatra che riconosce la disforia di genere, ed è collegata ancora a una questione di cambiamento di caratteri sessuali, non è specificato se primario o secondario, che si rifà alla legge degli anni Ottanta, che è stata anche dichiarata parzialmente incostituzionale.
194, se non erro, si chiamava pure lei 194.
Sì, cos'è il genere? Non mi ricordo il numero. E quindi va assolutamente modificata, perché non è possibile. Ci sono anche, per esempio, il richiesto di c'è un tutor all'interno di questa, che noi non sappiamo chi è questo tutor, non siamo riusciti a rintracciare chi è la figura che dovrebbe fare da garante di questa opportunità del nostro Ateneo, ma a cui va notificato, per esempio, se ci si prenota un esame, altrimenti si rischia di perdere questo, che viene quasi considerato un privilegio tra virgolette, quando è un diritto, della carriera alias. Cioè, è vergognoso, quindi va assolutamente rivista e modificata.
Sì. E vabbè, poi ovviamente continuare a portare avanti un luogo di confronto e che sia accessibile a tutte le soggettività, e momenti assembleari in cui ci confrontiamo su tutto quello che personalmente non ci permette di esistere come vogliamo. E in più stiamo ci trovando ancora i fondi, stiamo autofinanziando per stampare la nostra fanzine, e che sarà appunto questa presentazione del nostro collettivo, che in realtà è fatta in maniera molto, cioè non schematica, ma molto più artistica, attraverso nostri scritti, sia poesie che testi in prosa e anche immagini, in cui raccontiamo il nostro personale politico. Infatti il nome è proprio il personale apolitico, e con cui ci siamo ritrovati a raccontarci i nostri personali, rendendoli molto politici. E anche perché mi piace tantissimo questa frase, che cioè i traumi si possono superare in tanti modi, e uno di questi è renderli brutalmente politici, perché è il modo in cui in qualche modo gli dai un senso, e puoi aiutare altre persone a non farle sentire sole, come magari tu ti sei sentita in passato.
Bene, io non so se volete aggiungere, se ci avete appuntamenti, oppure ovviamente quando uscirà la fanzine magari possiamo anche quella ripresentarla, avere un momento, insomma, di confronto. Poi, insomma, i microfoni della radio ovviamente sono sempre aperti per raccontare battaglie, lotte, voglie, desideri, bisogni.
In realtà abbiamo già la data del prossimo appuntamento con il CAV, che è, allora, una il 18 aprile,
Il CAV è il centro antiviolenza.
Antiviolenza,
sì. Lo dico perché sempre chi ascolta non è detto che
sì,
fa.
È vero, non abbiamo ancora definito il luogo, gli orari, però comunque sarà una il 18 aprile e basta chiedere come costruire insieme una cultura del consenso e un'altra il 16 maggio. Io sono io, Carriere Alias, nei luoghi della formazione, quindi poi vi daremo prossimi aggiornamenti.
E... ah sì, poi basta che scrivete alle mail della radio, sì. Ci mandate una comunicazione. Noi siamo ancora un po' più che social, usiamo le mail, no? Che rimangono lì e poi sicuramente lo ricomunichiamo. Invece per mettersi in contatto con voi, come che i vostri contatti, indirizzi?
Sì, il nostro profilo Instagram che si chiama Collettivo Mariel Roma 3 a lettere. E cioè tre a lettere.
E anche spesso a lettere
sì, infatti vanno esatto. Tutti nella facoltà
a studio maestri
e quindi potete scriverci lì e prendere tutte le informazioni che volete. E abbiamo un gruppo WhatsApp che non è pubblico per motivi ovviamente di sicurezza, però basta che ci scrivete
e vi aggiungiamo.
Ma avete anche un Facebook però.
Abbiamo anche una pagina
sì.
Facebook
ai
però
ai ai.
Non la controlliamo tanto
più. Ma quindi è più semplice Instagram.
È più semplice Instagram, esatto.
Sì.
Va bene, io vi ringrazio veramente della vostra disponibilità. Insomma, il primo incontro con voi è stato l'altro mercoledì, proprio in occasione dell'8 marzo. E insomma, vista la brevità di quell'incontro, avevamo voluto approfondire anche per insomma, perché ci pareva molto importante il fatto che avete preso il nome di Mariel Franco per riportare, non solo ricordare la sua figura, ma anche le sue lotte, le sue battaglie.
Sì, e come appunto diceva Mariel Franco, cioè hanno detto di Mariel Franco, non un minuto di silenzio, ma una vita intera di lotta.
Bene, grazie.
Las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esa que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
Sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla.